Allora, a me il compito di riflettere su che cosa significa soggettività animale, partendo dal fatto che questo è sostanzialmente il tema dell'etologia filosofica, cioè quella branca dell'etologia che non riflette sulle caratteristiche delle singole specie, che non riflette sul funzionamento sostanzialmente dell'espressione animale, ma riflette su una domanda ben precisa: che cosa significa essere animale? Cioè, quali sono le caratteristiche, potremmo dire, condivise, o per usare un termine filosofico, quali sono i metapredicati, cioè quelle caratteristiche di base che caratterizzano l'essere animale? Allora, per fare questo ragionamento è fondamentale cercare di capire come si è sviluppato il progetto riduzionista, che in qualche modo ha tolto all'animale un carattere di soggettività, cioè come si è arrivati alla desoggettivizzazione dell'animale, cioè come l'animale è stato spogliato di soggettività. Beh, diciamo subito che la tradizione filosofica occidentale, almeno per quel che riguarda soprattutto l'ambito di quelle correnti filosofiche che hanno prevalso nella cultura occidentale, vale a dire la matrice platonica, aristotelica e stoica, la differenza può essere fatta risalire a quello che è il classico mito genealogico che ci riporta Esiodo e che viene ripetuto da Platone nel Protagora. Vale a dire che mentre la schiatta animale in fondo è figlia del titano Epimeteo, l'essere umano invece ha un'altra genealogia, cioè figlio di Prometeo. Cosa vuol dire sostanzialmente questo? Che gli animali sono completamente predeterminati dalla loro natura. Quindi Epimeteo ha dato queste caratteristiche all'animale, quindi l'animale non fa altro che riproporre i propri predicati in maniera assolutamente, quasi meccanica, e quindi non può essere altro che questo, quindi quell'animale non può far altro che esprimere questa sua caratteristica, potremmo dire, riprendendo Leopardi, no? Di natura è frutto ogni vostra vaghezza, vuol dire in pratica non puoi fare altro che così, non puoi essere che così, quindi l'animale come entità completamente predeterminata, incapace quindi di avere una presenza, un arbitrio, una incapacità anche autopoietica. Viceversa, proprio la mancanza di una determinazione epimeteica, cioè il fatto che, come dicono gli umanisti, come ripete Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, il fatto che l'uomo non ha rango, non ha una predeterminazione, ecco, ciò lo rende libero, quindi autopoietico, autodeterminante, capace di arbitrio, capace di libertà di azione sostanzialmente. Ecco, questo è già un primo passo, che non è una togliere completamente soggettività, ma comunque è un trasformare l'animale come un'entità completamente determinata da un a priori, e invece un essere umano che ha la possibilità di essere presente, di presenziare, insomma, il suo essere nel mondo, per usare le parole di Martin Heidegger, di esserci, di avere un Dasein. E questa sua presenza, questa sua capacità di porre distanza tra quello che è la sua tendenza e poi quella che la sua espressione, questo distanziamento, questa capacità di guardare la cosa con distanza, fa sì che l'animale, Heidegger lo chiama povero di mondo, cioè totalmente fruitivo, mentre invece l'essere umano è in grado di contemplare la realtà, non semplicemente di essere immerso, fruitivo. Cosa significa in pratica? Che l'essere umano è in grado di emergere dal suo qui e ora, è in grado quindi di avere una propria posizionalità, di esserci per l'appunto. Ecco, questo è una parabola umanistica che è ancora molto forte nella filosofia, cioè questa differenza tra l'essere umano e l'animale, dove l'animalità non viene indagata in quanto tale, ma l'animalità viene indagata in quanto controlateralità all'umano, cioè l'umano è ciò che non è animale e l'animale è ciò che non è umano, cioè in pratica sono due termini, sono due controtermini in una dicotomia tale per cui ciò che caratterizza l'umano è il proprio prendere distanza dall'animalità. Questo lo troviamo anche nell'antropologia filosofica di Arnold Gehlen, per esempio, dove si parla di un essere umano come di un'entità scarsamente equipaggiata da un punto di vista della filogenesi, quindi delle caratteristiche biologiche, del retaggio sostanzialmente, degli a priori filogenetici, e proprio questa sua mancanza, questa sua incompletezza, gli dà la possibilità di essere autopoietico, di essere autodeterminante, cioè in pratica di avere in mano i fili del proprio destino. È ancora fortemente presente questo pensiero, questa idea dell'animalità come totale immersione nel qui ora, quindi totale stordimento nella fruizione, questa incapacità di contemplazione, questa messa in atto in maniera quasi a cascata, come qualunque fenomeno biologico, come la caduta di un grave, come la caduta di una mela, di non poter far altro che così. E questo chiaramente toglie in maniera notevole la soggettività all'animale. Quindi il concetto di animale come povero di mondo è un concetto che è fortemente influenzante il carattere di togliere soggettività, esautorare l'animale da una soggettività. Direi che è importante a questo punto però prendere in considerazione quella che è stata la rivoluzione darwiniana. Darwin innanzitutto non sempre viene compreso e capito nel senso completo della sua proposta. In fondo Darwin dice che i predicati, cioè le caratteristiche dei viventi, si sviluppano durante un percorso filogenetico che unisce tutti gli esseri viventi sostanzialmente in una concezione di progenitura comune. Normalmente interpretiamo questa visione darwiniana come l'uomo deriva dagli animali. Quindi noi iniziamo a ragionare, cioè forviamo il darwinismo in una idea di emancipazione dell'uomo dall'animalità, come se l'essere umano si fosse evoluto in quanto si è tolto dalla dimensione animale e ha costruito una dimensione altra. Per cui in questo modo facciamo ritornare Darwin all'interno della visione heideggeriana, cioè una differenza ontologica, cioè l'uomo come entità speciale, non come entità specifica. E quando invece la visione darwiniana, se noi la analizziamo in tutte le sue caratteristiche, ne voglio solo citare due, che sono secondo me le più importanti, vale a dire innanzitutto che l'evoluzione produce specializzazione, non un processo di progresso, non un'emancipazione, ma una declinazione. Come dire, abbiamo un meta predicato condiviso che viene declinato dalle diverse specie in diverso modo. Quindi qualunque processo evoluzionistico produce specializzazione. E capite bene che già se noi applichiamo questo ci rendiamo conto come il paradigma umanista dell'essere umano privo di rango, l'essere umano incompleto, l'essere umano imparziale sia assolutamente fuorviante o comunque non possa andare d'accordo con una visione darwinista. Il secondo aspetto fondamentale è che i predicati si realizzano non in ogni speciazione ex novo, cioè non è che ogni specie viene costruita ex nihilo, dal nulla, e questo è un aspetto molto importante perché noi ancora approcciamo le diverse specie con una visione essenzialista, come se effettivamente fossero tante monadi separate, ciascuna realizzata per conto proprio, ed è assolutamente un retaggio della teologia naturale, questa visione, o dell'essenzialismo. In realtà, se noi seguiamo la visione darwinista, ci rendiamo immediatamente conto, per esempio, che l'amore materno non nasce con l'essere umano, ma nasce con i mammiferi. Quindi diciamo che la stragrande maggioranza dei predicati sono predicati condivisi, vale a dire che all'interno delle caratteristiche di una specie i comportamenti specie specifici, cioè esclusivi di quella specie, sono la minoranza, perché la stragrande maggioranza dei predicati sono predicati condivisi. Il che significa che quando io dico che una cagna, per esempio, è innamorata, ha amore verso i propri cuccioli, non sto facendo un antropomorfismo, sto riconoscendo un carattere condiviso che è presente nei mammiferi. Ecco, attraverso i concetti importanti di omologia, vale a dire di eredità di un carattere transpecifico e di analogia, di convergenza nell'evoluzione di un carattere e di universale, capite bene che la stragrande maggioranza delle caratteristiche sono caratteristiche ovviamente diversamente condivise a seconda della vicinanza filogenetica tra le specie. Ora, quindi, rimanere adesi alla visione della doppia genealogia, dell'essenzialismo e quindi anche di tutto quello che è la tradizione umanista che ha posto la doppia genealogia alla base di tutta la propria parabola teoretica è chiaramente assolutamente fuorviante. La seconda grande cesura, e direi molto importante, è quella cartesiana, di cui si è già parlato, no? E in fondo Cartesio fa un salto ulteriore, ancora più profondo, nel senso che Cartesio ci dice non solo gli animali sono cose, ma dice gli animali sono automi, gli animali sono macchine, quindi dentro non c'è niente, ma è semplicemente il funzionamento di una macchina. In questo Cartesio è molto esplicito. Molti pensano che la formulazione cartesiana abbia una grande validità scientifica perché, insomma, riducendo l'animale a meccanismo, in qualche modo solletica il famoso rasoio di Occam, per cui tutte le formulazioni epistemologiche devono aderire al principio di semplicità. In realtà, se noi valutiamo la concezione popperiana, per cui qualunque ipotesi scientifica deve essere formulata in modo tale da poter essere messa alla prova, ci rendiamo immediatamente conto che l'ipotesi cartesiana non è un'ipotesi scientifica, perché Cartesio non specifica quale macchina, non ci dice che tipo di macchina, ci dice esclusivamente che è una macchina, anzi Cartesio ci dice ancora di più, ci dice che non potrà mai essere valutata perché l'animale macchina è stato fatto dal grande dal grande architetto, dalla divinità, quindi l'essere umano non potrà mai realizzare una macchina esattamente come l'animale. Ciò significa che l'ipotesi cartesiana si basa su un dogma, si basa su una tautologia, si basa su una petizio principi, non è assolutamente falsificabile. Eppure la prendiamo per buona, la prendiamo immediatamente per buona, a mio avviso perché c'è estremamente comodo considerare gli animali come delle macchine. E sapete bene che molto spesso si fa apparire il fantasma jungiano dei fatti non discendono valori, dai valori non discendono i fatti. In realtà in questo caso noi troviamo che c'è una formulazione scientifica, cioè descrittiva, esplicativa, quindi di fatti, che però è fortemente influenzata dai valori, fortemente influenzata da quello che noi vogliamo che l'animale sia. Ora, il cambiamento, sicuramente Darwin, ma vorrei citare un altro grande studioso, che è Conrad Lorenz. Ora, molto spesso Conrad Lorenz viene fatto passare come quello che ha avvalorato l'idea di Cartesio attraverso il suo modello psicoidraulico. In realtà, se noi andiamo a vedere gli scritti di Lorenz del 1940, pochissimi tradotti in italiano, tra l'altro, e andiamo a vedere un saggio importantissimo come può essere quello L'altra faccia dello specchio, ci rendiamo conto che Lorenz, ancor prima che etologo, è un grande epistemologo. E la sua epistemologia evoluzionista si basa sul fatto che gli animali, quindi la vita, la conoscenza che si realizza attraverso l'animalità, è una conoscenza basata su quello che Lorenz chiama ipotesi di ricerca, piani di ricerca. Cosa significa? Significa che gli a priori sono una sorta di menabò attraverso cui l'animale costruisce una propria prospettiva singolare sul mondo. Quindi, in maniera fortemente differente dall'idea dell'istinto come automatismo determinista chiuso in se stesso, ma piano di lavoro, quello che poi verrà ridefinito nell'approccio cognitivo con il termine di euristica, cioè un animale utilizza i propri a priori e le proprie conoscenze a posteriori come soluzioni utili nel momento in cui interseca la realtà. Quindi è titolare delle proprie conoscenze. Capite bene che c'è una grossa differenza tra il concetto di automatismo, dove è la dotazione che muove il soggetto, a una concezione invece strumentale, come quella che ci suggerisce Conrad Lorenz, dove è il soggetto titolare delle proprie conoscenze. potremmo dire, per semplificare al massimo, che quando insegni un seduto al cane, non è il seduto che muove il cane, ma è il cane che utilizza il seduto, cioè che è titolare delle proprie dotazioni. E questo chiunque lo può verificare. Nel momento in cui insegni qualcosa al cane, poi quel qualcosa che quel cane ha imparato verrà utilizzato anche in altri contesti, appunto come un'euristica, come una ricetta solutiva, come, direbbe Lorenz, un piano, un'ipotesi utile, un menabò utile. Ecco, senza dubbio il primo principio fondamentale per riconoscere una soggettività animale è un cambiamento epistemologico forte, cioè passare da una concezione dove le dotazioni di conoscenza di un animale a priori o a posteriori sono automatismi, e purtroppo ancora oggi sento parlare di istinti e condizionamenti come automatismi, a una concezione dove, vicina all'etologia lorenziana, dove l'innato e l'appreso sono strumenti attraverso cui il soggetto interseca il mondo in maniera solutiva e non passiva e non reattiva. Ecco, è sicuramente vero che nel momento in cui l'animale fosse nient'altro che una sommatoria di automatismi, dovremmo smettere immediatamente di parlare di soggettività, perché a questo punto l'animale non sarebbe altro che un insieme complesso di entità che si realizzano per innesco. Viceversa, nel momento in cui seguiamo la strada di Lorenz, ma non direi solo di Lorenz, perché anche Popper va in questa direzione, moltissima epistemologia, penso a Gier, penso ad altri, è chiaro che le dotazioni in sé non sono esaustive per spiegare il comportamento animale. Quindi l'animale diventa un'entità che utilizza le proprie dotazioni per intersecare la realtà. Un altro aspetto, poi naturalmente fermami quando... perché è un argomento estremamente complesso, questo della soggettività animale. Uno degli argomenti, secondo me, importanti per comprendere la soggettività è il fatto, sempre riprendendo l'etologia, per quello che sottolineo l'importanza di Lorenz in tutto questo percorso, l'idea che l'animale sia un'entità desiderante. Allora, che cosa sostanzialmente significa essere un'entità desiderante? Essere un'entità desiderante significa andare nel mondo attraverso dei verbi desideri, come può essere rincorrere, raccogliere, proteggere, difendere. Questi verbi desideri sono entità copulative che si attaccano alla realtà e costruiscono che cosa? Degli obiettivi, cioè qualunque animale ha degli obiettivi, non è un'entità passiva che è mossa dal mondo, ma è un'entità che ha una sua, come dire, forza intrinseca, ha un suo interesse inerente nell'andare verso il mondo e nell'esprimere queste strutture copulative. Perché questo è un aspetto importante? Perché se noi pensassimo all'animale come entità semplicemente senziente, torno a dire che la senzienza è un aspetto fondamentale, ok? Ma io sono più interessato alla soggettività, di cui la senzienza è uno degli aspetti. Io potrei pensare che un animale tenuto in una condizione di welfare, di totale, comfort e di totale equilibrio, stia bene. E allora non comprenderei come mai un orso all'interno di uno zoo sta male. Non comprenderai mai come mai il nostro cane tenuto nelle migliori modi, con coccole e bocconcini, va incontro a problematiche di comportamento compensativo. Cioè non comprenderai il fatto che essere animale significa prima di tutto essere desiderante, cioè essere un'entità che vuole esprimere le proprie strutture copulative, le proprie motivazioni intrinseche. Ecco, l'aspetto fondamentale della visione, della motivazione intrinseca, ci fa anche comprendere un'altra cosa non secondaria, cioè che il pensiero nasce dal desiderio, non il desiderio nasce dal pensiero. Molto spesso io sento parlare di intelligenza artificiale, io dico sono ottime strutture computative, ma non sono strutture intelligenti, perché l'intelligenza deriva dal intus legere, cioè essere capaci di andare in profondità. essere capaci di guardare dentro le situazioni e riorganizzare il reale a seconda dei propri obiettivi. Quindi una macchina, per come la conosciamo oggi, anche il più grande computer, non ha desideri, non ha alcun desiderio. Siamo noi che gli diamo da fare delle computazioni, ma non è che il mio computer, se non lo accendo, non apro PowerPoint o non gli faccio fare quella computazione, dice sto male perché non mi fai lavorare. Quindi l'intelligenza nasce dal desiderio. Noi pensiamo perché desideriamo, non desideriamo perché pensiamo. La condizione desiderante dell'animale è fondamentale per capire ciascuna specie, perché altrimenti sarei portato a confondere il welfare col well-being. Ma in realtà quello che desidera un animale è potersi esprimere. Cioè un animale sta bene se lo mettiamo in una condizione di riposa, se ha potuto faticare, ma se, capite che non ha senso riposarsi se non nell'atto del fare, se non nell'atto del realizzare se stessi. Altrimenti le zebre dello zoo dovrebbero stare benissimo, gli orsi dovrebbero stare benissimo, perché hanno tutte il comfort, tutte il welfare possibile. In realtà un animale, torna a dire, ha bisogno di esprimersi. E questo è il principio fondamentale. È un'entità che oscilla costantemente tra una condizione di inquietudine, cioè di desiderio, e una condizione di appagamento nel momento in cui esprime le sue caratteristiche. Ecco, in questo senso l'animale è peripatetico. In questo senso l'animale è un'entità che dialoga costantemente col mondo. Non è come una macchina che è in una situazione di isocronia, di autoreferenzialità. L'animale costantemente è in una struttura evolutiva nel dialogo e nella dialettica di interazione col mondo. Ecco, l'errore fondamentale in una visione dell'animale macchina è proprio non tener conto che una macchina non è un'entità desiderante, non è un'entità dialogante. Noi possiamo pensare che dialoghiamo col computer, in realtà noi usiamo il computer. E questo significa anche che essere animale significa essere coinvolto. Allora, io qui parto da un presupposto, cioè che l'essere umano sia una declinazione dell'animalità, non sia qualcos'altro di diverso. E questo non significa togliere dignità all'essere umano, non sto togliendo dignità all'essere umano nel momento in cui dico che non l'animale che c'è in me, ma l'animale che sono, senza ridurre, perché tendenzialmente sono il mio essere animale declinato in un certo modo. È la senzienza. Beh, avrei altre cose da dire oltre alla senzienza, ma mi limito a questo. L'animale, molto spesso noi intendiamo la senzienza semplicemente come esposizione alla sofferenza. E ritorniamo alla visione di Bentham, no? Possono soffrire, che Derrida ribalta nel sono esposti alla sofferenza, no? Cioè c'è questa. Però in fondo continuiamo a pensare alla senzienza come stato di equilibrio. Ma rendiamoci un attimo conto che la senzienza assomiglia di più al essere innamorati che a semplicemente provare dolore. Cioè significa andare nella realtà non solo subendo passivamente la realtà, ma colorando la realtà attraverso le proprie strutture emozionali. Quindi la senzienza ha un carattere molto più vasto, potremmo dire, usando Deleuze, è un multipiano. È un multipiano, la senzienza riguarda il dolore, riguarda la sensibilità, riguarda le sensazioni, ma riguarda anche le emozioni. Riguarda quindi anche tutti quegli aspetti che non solo attengono alla consapevolezza, perché nel Novecento, nella seconda metà del Novecento, dopo Donald Griffin, eccetera, si è dato molta importanza alla coscienza. Io non nego la coscienza, non nego l'importanza della coscienza, dico solo che non è che la soggettività e la coscienza sono la stessa cosa. Se la coscienza è una torcia che illumina una stanza, la soggettività è l'arredamento della stanza. Non è la coscienza, non è la torcia che fa emergere l'arredamento. La torcia semplicemente fa luce su qualcosa che c'è già, che viene prima. Non è che quando io mi addormento divento un orologio, o quando magari ho esagerato con la grappa e sono stato alterato di coscienza, in quel momento divento il meccanismo cartesiano. Assolutamente, anzi molto spesso la coscienza è un grande censore, cioè riduce i livelli di soggettività, riduce la creatività, non l'aumenta. Allora, non darei così tanta importanza, anche ammettendola, ma non darei così tanta importanza agli aspetti di consapevolezza. Rimane soggettivo in quanto desidera, in quanto sente, in quanto è titolare di se stesso, cioè una self-ownership, si appartiene. Ecco, questa è l'inerenza. E quando c'è un'inerenza ci sono degli interessi intrinseci, ci sono degli interessi propri. E qui mi ricollego all'intervento che mi ha preceduto. Non si può pensare di tutelare qualcuno se non riconoscendogli degli interessi propri, se non riconoscendogli l'inerenza. Ma per riconoscere l'inerenza è necessario capire che io maltratto un animale anche in forme, anche in comportamenti che apparentemente non sembrano maltrattamenti. Perché altrimenti noi andiamo in una visione ipocrita, dove pensiamo che con carezze e bocconcini possiamo dare tutto il benessere e non maltrattare l'animale, ma ci sono maltrattamenti sottili, maltrattamenti profondi, che vanno al di là della semplice eclatanza, della cosa che ci fa inorridire, che ci provoca ribrezzo. Ecco, questo aspetto della senzienza, dal mio punto di vista, è molto importante, perché un animale è costantemente in relazione col mondo, ecco, sente il mondo, ma non è chiuso all'interno di questo corpo, è un corpo relazionale, è un corpo connesso al mondo. Ecco, la senzienza è questo, è questa capacità di connessione dell'animalità al mondo. Ecco, allora sicuramente tanto l'epistemologia quanto la filosofia ha molto ancora da riflettere sulla soggettività animale. Quindi non ha esaurito. Perché? Perché era molto facile considerare l'animalità come una controlateralità, come uno sfondo da cui tu emergevi. E questo ti permetteva anche di non andare poi in profondità sul concetto di animalità. In altre parole, la dicotomia res cogitans, rex extensa cartesiana è stato un modo elegante per non affrontare il problema. Grazie.